Un cordiale saluto da Giovanni Conti e bentrovati all'appuntamento con Quilisma, lo spazio settimanale che la Rete 2 della Radio Svizzera dedica alla cultura e ai suoni di Medioevo e Rinascimento. Oggi siamo ai confini del periodo rinascimentale, quasi alle porte del barocco, di cui già si pregusta tutta la fastosità. Il raffinato gusto è ancorato ai concetti dell'umanesimo, sviluppatisi e cresciuti durante tutto il Cinquecento, ma un nuovo vento spira e porta novità, come quella andata in scena a Roma il 3 settembre del 1600. Si apre il sipario sulla rappresentazione di anima e corpo che porta la firma di Emilio De Cavalieri, il primo dramma interamente musicato che ci sia pervenuto, grazie alla stampa curato da Alessandro Guidotti. Rappresentazione di anima e corpo di Emilio De Cavalieri. La storia della musica ce l'ha consegnata come un'opera chiave nella quale confluiscono correnti sociali, religiose, letterarie e musicali per dare vita, per esprimere, potremmo dire, quello stile che Giulio Caccini a quel tempo definiva in armonia favellare e che poco dopo sarebbe stato definito recitar cantando. Ma per meglio capire l'opera è opportuno conoscere meglio l'autore. Quell'Emilio del Cavaliere, come altrimenti è stato nominato, nato nella città eterna attorno al 1550 da una famiglia di buona nobiltà, la cui agiatezza gli consentì di dedicarsi alla musica senza la necessità di trarne un guadagno. Uno di quei casi piuttosto rari in cui un compositore ebbe la possibilità di mettere a frutto il suo genio, sperimentando liberamente, elaborando senza costrizioni, e i frutti sono dunque visibili. Come giustamente ha osservato qualche storico della musica, l'ingegno di Emilio del Cavaliere non era tale da poter trarre a proprio vantaggio gli impacci di forme prestabilite, come avviene agli artisti più ricchi di forza ed intuito. Alquanto intellettualistica, la sua arte aveva bisogno di manifestarsi indisturbata, in logica deduzione da premesse d'ordine filosofico. Così vediamo quanto opportuno fu per Emilio l'assumere cariche che lo spingevano a fornire una certa attività, salvandolo dal pericolo del dilettantismo e nello stesso tempo non gli imponevano norme estranee e quindi sfavorevoli. Verso i 30 anni Emilio prende su di sé l'organizzazione musicale delle solennità quaresimali allestite a Roma dall'Arciconfraternita del Crocefisso a San Marcello e subito mette in atto alcune delle sue intenzioni derivate da uno spirito umanistico nettamente contrario alle forme musicali del tempo. Il consenso fu immediato e gli si accostarono, attratti dalla nobiltà del pensiero e del gusto dell'umanista, quegli artisti romani che in seguito collaboreranno con lui all'affermazione e poi alla vitalità del nuovo spirito musicale. Infatti, quando lasciò Roma per Firenze, egli era già chiaramente votato all'idea umanistica e chiamato perciò, insieme con altri, a farla trionfare anche nella musica. A Roma fu senza dubbio il vero maestro della nuova scuola. A Firenze questo movimento era già avviato da un certo tempo, cioè fino dalle traduzioni dei teorici greci nel 1562, e del resto nel 1581 se ne pubblicava il primo manifesto, per così dire, nel Dialogo della musica antica e della moderna, scritto da Vincenzo Galilei. Le argomentazioni di De Cavalieri erano quelle di tutta la famiglia intellettuale fiorentina, di cui facevano parte Bardi, i Medici stessi e il Corsi, il Caccini, il Peri, oltre a Galilei, che si erano impegnati nel realizzare concretamente opere d'arte, cogliendo l'opportunità dei mezzi messi a disposizione dalla corte medicea nelle frequenti sue solennità, mezzi che a Roma non era possibile trovare e che quindi De Cavaliere, informato del movimento innovatore dei fiorentini, andò a cercare nel 1589 presso la corte dei Medici, dove venne nominato intendente delle arti.
Voi, che all'aspetto mi parete sensato e prudente giovanetto, ditemi di grazia, che vi pare di questa nostra vita mortale che gli uomini pregiano tanto? In che concetto la tenete voi? Oh, qual felicità sarebbe di tutti se dai sensi s'alzassero dov'è
l'intelletto
e qui vedessero che non ricchezze,
non piacere,
non onore contenta il cuore in questa vita, ma solo il bene che appresso a Dio si trova, e scoprissero che
il tempo fugge
a un batter d'occhi e col vero
consiglio
apprendessero che questa poca luce di vita in un momento tramonta,
il corpo
coi sensi suoi sollecita d'ognora,
l'anima
all'amor del fango,
che il paradiso ne luce sopra il capo,
che l'inferno ne arde sotto i piedi,
che il mondo
vaneggiandone inganna,
e la vita mondana
lusingandone uccide,
e che in effetto qualunque contra gli insulti delle inimiche tentazioni virilmente in terra combatte, eterne e gloriose corone acquista nel cielo.
Ed ecco che orora in questo luogo ci verrà rappresentato un vivo e stupendo esempio che mostrerà essere vero quanto abbiamo concluso.
Si vedranno venire innanzi le cose stesse, le quali sotto figura di persone umane apparendo, mentre con le nuove strane immagini diletteranno, nello stesso tempo serviranno per un'idea, dove ciascuno mirando potrà formarsene un ritratto nel cuore, nel quale riconosca chiaramente che questa vita, questo mondo, queste terrene grandezze sono veramente polvere, fumo e ombra.
A Firenze De Cavalieri giunse preceduto dalla sua fama di danzatore, coreografo, regista, organizzatore di spettacoli, perfetto uomo di corte rinascimentale, accolto da Ferdinando de' Medici in qualità di sovrintendente degli artisti che lavoravano a corte. Per ragioni politiche non era più gradito Giovanni Maria Bardi, conte di Vernio, l'artefice degli sfarzosi intermedi del 1589, e la nomina di De Cavalieri aveva segnato un nuovo indirizzo culturale nella Firenze dell'ultimo decennio del Cinquecento. Cavalieri fu il primo a dimostrare che la musica del suo tempo poteva essere impiegata a fini drammatici, non solo in funzione ornamentale e favolistica, ma anche per accompagnare le azioni e interpretare i sentimenti dei personaggi. Cavalieri rivendicò la paternità del nuovo genere, concedendo in stampa la sua rappresentazione proprio nel momento in cui, a Firenze, avevano luogo le prove per gli spettacoli previsti in onore delle nozze reali dell'ottobre del 1600.
Il tempo fugge, la vita si distrugge. E già mi par sentire l'ultima troppa lire. Uscite dalla fossa, ceneri sparse d'ossa, sorgete, animi
Abbiamo appena sentito il tempo enumerare una serie di considerazioni sulla brevità della vita umana, alle quali è seguito il primo dei numerosi cori dell'opera, in quattro strofe separate da brevissimi ritornelli strumentali a quattro parti. Per i nostri ascolti abbiamo utilizzato la recentissima pubblicazione che René Jacobs ha fatto per Armonia Mundi insieme all'Akademie für Alte Musik Berlin, un cofanetto lussuoso che vi consiglio caldamente. Dopo quanto ascoltato, dicevo, il personaggio dell'intelletto interviene dichiarando i propri desideri spirituali. Essere in cielo con Dio sempre felice, questa è la sua aspirazione. Ma il corpo e l'anima non nascondono il loro travaglio. Inizia il primo contrasto tra i due personaggi allegorici, il cui testo riprende quello di una lauda polifonica pubblicata nel 1577. «Anima mia, che pensi? Perché dogliosa stai, sempre traendo guai?» Ascoltiamoli insieme.
Ogni cara mal bene, Senti prendi, qui riposa e godi in mille mani.
Il tema messo al centro della rappresentazione è un tema caro alla Controriforma, un dialogo in cui si confrontano allegoricamente anima e corpo, il cui ruolo è affidato a voci solistiche, a un coro e a una ricca compagine musicale. Il tutto per dare vita a una bilanciata alternanza di canto, azione scenica, danza e musica strumentale che si pone tra la nascente opera in musica e l'oratorio, ma in verità, proprio per il carattere innovativo del momento, si colloca al di fuori di entrambi. Sulla scena è l'eterna lotta tra il bene e il male che nelle mani di De Cavalieri non conosce sfumature, mettendo in atto una gamma ampia di espedienti musicali, tra cui la più immediata, potremmo dire, è la diversa polarità tra tonalità maggiore e minore per caratterizzare i personaggi. Rappresentazione di anima e corpo, una sorta di melodramma spirituale non privo di richiami alle devozioni medievali, il cui libretto è caratterizzato da una grande varietà metrica. Nella prefazione Cavalieri indicava come poema più adatto alla musica quello facile et pieno di versetti, con frequenza di rima, dialoghi brevi e monologhi, più brevi che possano, agilità metrica e struttura formale sempre ben marcata, consentono, come noi abbiamo potuto ascoltare, un andamento orecchiabile a mo' di canzonetta e nelle melodie dei solisti non si può parlare di vero recitativo. Parole e frasi sono musicate in modo libero, a volte senza attenzione agli accenti, con pause a effetto. Forse per mostrarsi aggiornato, Cavalieri si dichiara però preoccupato dei valori drammatici della sua musica, il cui fine è muovere a diversi affetti. Naturalmente De Cavalieri si dilunga in tutta una serie di consigli che sono contenuti appunto nella prefazione, consigli che hanno carattere di avvertimenti e non di prescrizioni perentorie, e spesso, come era uso allora, viene lasciata aperta un'alternativa esecutiva. Questo rientra nel carattere aristocratico del De Cavalieri, che nella sua prefazione parla in terza persona, ma anche nella prassi di un'epoca per la quale la stampa della partitura aveva un significato celebrativo e non si poneva come modello in vista di altre esecuzioni. A distanza di 400 anni, René Jacobs, nella sua registrazione, la registrazione che abbiamo utilizzato per questa nostra puntata, ha scelto il rispetto e la coerenza della concezione d'insieme, regalandoci un bellissimo doppio CD. Quilisma termina qui, vi dà appuntamento alla prossima settimana e naturalmente vi ringraziamo per il vostro fedele ascolto. Vi ricordo che potete ritrovarci in podcast e scriverci all'indirizzo quilisma@rsi.ch. A risentirci da Giovanni Conti.